Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica a tutti da Barbara Sorrentini, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare. Si parla di cinema anche oggi, domenica 13 dicembre, naturalmente di cinema in streaming. Le sale purtroppo non sono ancora aperte, nonostante i colori differenti, però non vorrei commentare qui, visto che del problema abbiamo parlato tante volte, e qui cerchiamo di segnalarvi qualcosa da andare a vedere. Ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, su Instagram Barba Sorrentini e poi sul sito. Sul sito trovate i podcast, li trovate naturalmente anche rimandati dai social, ma sul sito potete anche fare la tessera di Radio Popolare, che per noi è un sostegno importante per questo Natale, per questo trasbordo verso il 2021 che speriamo essere migliore per tutti e per tutte. Iniziamo questa puntata raccontando e consigliando qualche film da vedere da soli, da vedere in coppia, da vedere in famiglia, da vedere con i vostri figli e le vostre figlie. Insomma, partiamo da un film proprio natalizio.
A che ora è la recita oggi?
5:30.
Ok, cosa fanno?
Gesù contro Godzilla. Bianca fa Godzilla.
Veniamo tutti a Stoccolma con te. Facciamo il Natale tutti insieme.
Sei impazzito?
Ma è il mio spazzolino quello?
Pensavo fosse quello di sua moglie.
Sorvoliamo sul fatto che si creda Babbo Natale, che già lo portiamo a Stoccolma con noi.
Stoccolma?
Mezza giornata, un traghetto, sono a casa.
Papà?
Dimmi.
Sono incinta. Vorrei parlarne con Babbo Natale.
Ne vuol parlare con Babbo Natale? Con Babbo Natale!
Vabbè, un film molto divertente, 10 giorni con Babbo Natale, è su Prime Video, probabilmente qualcuno l'ha anche già visto. I protagonisti sono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono, con la stessa famiglia che Alessandro Genovesi, il regista, aveva già raccontato lo scorso Natale. Chiaramente è un film sul Natale, ma in chiave molto comica e divertente. Insomma, se siete lì in casa e avete voglia, soprattutto per i ragazzi, li ho testati. Diverte molto, anche perché non è appunto il classico film di Natale, ma anche qualche aspetto un po' dissacratorio. Un altro film che invece ha tutt'altro tema.
Che cos'è il coronavirus?
La preghiera.
Quando abbiamo visto che il virus era la cosa che uccideva, hanno detto: noi ce ne dobbiamo andare a tavolare.
Siamo l'esercito che combatte il coronavirus.
Il vero confronto con la realtà della serie è: noi dobbiamo organizzarci qui, in questo spazio che abbiamo.
Oggi è molto notte e speriamo una notte tranquilla.
Sei preparato la certificazione?
Ciao papà.
E anche oggi si guadagna domani.
110 e 9.
Sono i mesi di marzo, aprile, maggio. Il film si chiama Fuori era primavera, coordinato e diretto da Gabriele Salvatores, che ha raccolto tante immagini e racconti del primo lockdown, insomma della prima fase, della prima ondata di questa pandemia. Il film lo si può vedere su Rai Play gratuitamente, senza neanche dover mettere un account, un modo per non perdere la memoria di quello che è accaduto. Purtroppo in molti l'hanno persa subito dopo, già a partire da agosto. Ricordiamoci che adesso ci sono ancora delle vacanze, ma non è finito ancora nulla. Forse vederlo può essere utile anche quello, sensibilizzare un po' di più chi ancora non crede fino in fondo all'esistenza e alla gravità di questo virus.
Perché non ci sposiamo?
Esci.
Vorrei che lui amasse solo me.
Tutto bene?
Sì. Pure che sei diventato povera, poi nessuno mi ami più.
Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seragnoli è il film, anche questo lo si può trovare su tutte le piattaforme on demand, io resto in sala, Mio Cinema, Cili, insomma sono tante legate a Sky, basta fare una ricerca e lo si trova. Protagonisti sono Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, la storia chiaramente tratta dal romanzo di Alberto Moravia, con quella sorta di tristezza e di noia e anche un po' di cattiveria sociale che nasconde questa storia romanissima ambientata in un quartiere ricco, qui nel film è il quartiere Parioli. Ci sono, se vi capita, visto che comunque molto si può recuperare ancora in rete, c'è l'originale di Francesco Maselli nel 1964, è la prima trasposizione dal libro di Alberto Moravia, è anche bello vederli comparati, oppure la miniserie di Luigi Bolognini del 1988, quella serie lì aveva una musica che vi faccio subito ascoltare, composta da Ennio Morricone. Musica di Ennio Morricone per la miniserie tratta dagli indifferenti di Alberto Moravia, firmata da Luigi Bolognini nel 1988. Parliamo di un caso, questa musica ci accompagna, il caso Braibanti, il film lo abbiamo presentato ieri perché c'ero anch'io, anche con Pierfrancesco Maiorino e i due registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese al Io Resto in Sala, tra l'altro su quella piattaforma il film è ancora rintracciabile, insomma è stata un'uscita, film che era stato presentato al Festival di Pesaro, Nuovo Cinema insomma nell'ultima edizione, e ripercorre proprio la storia del poeta e artista, drammaturgo e persino studioso delle formiche Aldo Braibanti, che morì nel 2014. Era stato una mente brillantissima e sfuggente a ogni facile etichetta, ebbe un processo, fu condannato per la sua omosessualità e soprattutto la storia per cui realmente fu processato è perché aveva introdotto il giovane Giovanni Sanfratello nella propria cerchia di amici artisti, lo aveva sostenuto negli studi, lo aveva aiutato e sicuramente era un grande amore per lui, ma quella relazione fu la macchia della la sua vita, un processo che naturalmente aveva diviso l'Italia in quegli anni. E parlano in questo documentario il nipote Ferruccio Braibanti, Pier Giorgio Bellocchio, Luca Castel, insomma varie voci sia dell'epoca che lo hanno in qualche modo seguito. Chiaramente la cosa importante e che portò anche alla follia il ragazzo è che la famiglia si oppose a quella relazione lì, il ragazzo fu internato in manicomio e da lì Braibanti fu messo alla sbarra. Questa è stata un po' l'evoluzione del processo. Dal caso Braibanti.
Ho chiesto di intervenire per un breve ricordo di Aldo Braibanti, vittima di una delle pagine più buie della storia dell'Italia repubblicana, processato e condannato, unico caso al mondo nel secolo per il reato di plagio.
Il caso Braibanti ha due registi, una regista Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Con noi Carmen Giardina, che saluto e do il benvenuto qui a Radio Popolare. Buongiorno, ciao Carmen.
Buongiorno Radio Popolare a tutti gli ascoltatori.
Il caso Braibanti, insomma, è un film molto serio e importante per l'Italia. Ogni volta che si tratta di casi di questo tipo sono un po' anche riscoperte, perché ovviamente è una storia che non tutti conoscono. Quindi partirei proprio dall'approccio che avete avuto con questo caso e con questo processo e come vi siete documentati.
Allora, l'approccio è nato attraverso quello che è un po' contenuto in parte anche dentro il film, cioè uno spettacolo teatrale che ricostruiva il processo. Io ho visto questo spettacolo a Roma, conoscevo l'autore che era appunto Massimiliano Palmese, il mio co-regista, che vive a Napoli, e l'ho chiamato subito dicendo: lo spettacolo è sconvolgente, io questa storia non la conoscevo e sono rimasta veramente molto coinvolta. E Massimiliano ha cominciato a parlarmi dell'ipotesi di lavorare insieme a un documentario su questa storia. Io ho aderito subito e abbiamo iniziato praticamente subito le riprese dello spettacolo, perché avevamo capito che ci sarebbe potuto servire, e poi siamo andati a cercare le persone da intervistare. Prima di tutto Massimiliano conosceva già il nipote Ferruccio Braibanti, che è un po' la colonna portante della narrazione, perché Ferruccio, che è il nipote, aveva seguito tutto il processo dello zio quando era giovane, aveva 18 anni, accompagnando il padre che era la persona della famiglia che venendo dal nord, dalla provincia di Piacenza, mentre Aldo Braibanti fu processato a Roma, ogni settimana scendeva a Roma per occuparsi di parlare con gli avvocati e seguire il processo e sostenere il fratello, insomma. Quindi Ferruccio è stato un bellissimo incontro e ha fatto moltissimo per noi, ci ha permesso di utilizzare tutte le foto di famiglia, tutto il materiale che Aldo ha lasciato, tra cui lui sperimentava molto con il video, ci sono tutti questi video di vari anni, degli anni 80, degli anni 90. E, insomma, molto materiale che è stato preziosissimo per un documentario che, come hai visto, è molto ricco, è molto variato nel tipo di immagini che abbiamo trovato, tipo di video che abbiamo trovato. È stata una ricerca, un viaggio, io lo chiamo, è stato un viaggio di 2 anni per me e per Massimiliano, nella storia di Aldo Braibanti e nella storia di questo processo incredibile che veramente ancora oggi fa vergogna.
Un processo di cui vorrei rivedere un attimo le tappe, perché stiamo parlando di una storia d'amore con un ragazzo che ha aiutato poi di fatto Aldo Braibanti, no? Anche nella sua crescita, nel suo studio. Ricorda molto un po' anche la storia di Pasolini, se vogliamo, no? La vicenda dell'intellettuale che aiuta delle persone e in più nutre anche dell'amore, però è andata diversamente per la reazione della famiglia di questo ragazzo che ha accusato Braibanti di averlo manipolato. E questa è, diciamo, un po' la sintesi del motivo di questo processo totalmente omofobico.
Esattamente. Aldo Braibanti era una persona di grande influenza e di grande carisma, perché era nella provincia di Piacenza un intellettuale, un artista, uno sperimentatore, e aveva intorno a sé una comunità di artisti come Silvano Bussotti, Carmelo Bene e altri. E attraeva moltissimo i ragazzi della zona che lui aiutava anche a studiare, a capire il loro percorso di studi, e quindi questo ragazzo che lui conobbe era una personalità molto, molto particolare. Veniva da una famiglia super cattolica, molto chiusa, ma lui invece voleva fare il pittore, voleva andare via da quella provincia, voleva girare il mondo, era già scappato di casa, era andato a Parigi. Con Aldo nasce subito una relazione, forse all'inizio appunto da allievo a maestro, che poi però diventa una vera e propria storia. Loro vanno a vivere insieme a Roma, ma lui era maggiorenne, però a differenza di Pasolini, era una vera e propria relazione. Loro vivevano insieme, ma la famiglia non ha mai accettato questa cosa e ha cominciato a inviare persone a spiarli, a vedere che cosa facevano, a cercare di riportare a casa il figlio, che non aveva nessuna intenzione di tornare a casa però, e ha cominciato a fare il pittore a Roma, ad avere la vita che avrebbe voluto realizzare. Con Aldo appunto abitavano in una pensione, facevano una vita spartana appunto, un po' da bohème si potrebbe dire, finché appunto la famiglia decide di fare un'azione veramente aggressiva. Rapì il figlio con la forza, picchiò Aldo Braibanti, vennero a Roma il fratello, il cugino, insomma 4 persone, e riportarono a casa il ragazzo. Anzi, non lo riportarono a casa, lo portarono in una clinica psichiatrica di un amico di famiglia, e Aldo Braibanti fu denunciato con l'accusa di aver plagiato il ragazzo per obbligarlo ad avere una relazione, e iniziò questo processo incredibile, mentre il ragazzo subì dei trattamenti che purtroppo ancora oggi vengono attuati, tipo elettroshock e altri tipi di cura, diciamo, per curarlo da questa omosessualità. E questa è la cosa appunto che accadde, e incredibilmente questo processo venne fatto pur non essendoci prove. Questo ragazzo continuava a dire che lui viveva con Braibanti di sua spontanea volontà, ma non veniva creduto perché dicevano: ma lei lo dice perché è stato plagiato. E quindi era un processo che si basava sulla verità affermata da avvocati, giudici e periti psichiatrici che non erano proprio limpidi ed erano sicuramente di parte, e anche grazie alle accuse di un altro ragazzo che invece disse: sì, io sono stato plagiato, lui mi dava da bere, mi dava da fumare, mi ha obbligato a fare delle cose, che però era un testimone che venne poi scoperto che fu pagato dalla famiglia, quindi una cosa abbastanza inquietante.
Meschina e terribile. E voi avete vinto il premio del pubblico al Nuovo Cinema di Pesaro con questo film. Che tipo di percorso pensate di fargli fare? Adesso esce in streaming, ma poi?
Questi sono gli interrogativi del periodo che stiamo vivendo. Sì, il film ha debuttato a Pesaro con una bellissima proiezione in piazza, con il premio del pubblico. Poi abbiamo proseguito finché i festival erano, diciamo, non virtuali ma reali, il festival di Salina, di Giovanna Taviani, e abbiamo vinto anche lì il premio del pubblico. E poi Firenze, poi sono finiti i festival e sono iniziati i festival in streaming, ne stiamo facendo, ne faremo ancora, e adesso questa cosa di sabato dell'iniziativa Io resto in sala è probabilmente una bellissima idea che permette la visibilità a film che sono usciti da poco e che tutto il pubblico può vedere in tutta Italia collegandosi appunto su Io resto in sala e scegliendo la propria sala e vedendo il film. Insomma, cercheremo di riprenderlo anche dopo, perché comunque prima o poi penso che insomma, quando apriranno i cinema questa cosa accadrà, sarà molto bello, però per adesso è molto bella anche questa iniziativa, lo trovo.
Grazie Carmen Giardina, regista insieme a Massimiliano Palmese del caso Braibanti. Ciao.
Grazie a te, grazie a voi, salve. Volano in azione. Very peace, very peace. Nessun cattivo le fermerà. Very
Questa è la sigletta di Barry Bees, una serie animata in animazione che si può vedere su RaiPlay, che ha appena vinto il premio Diversity come miglior serie. Noi abbiamo ospitato a casa con voi, con Disma Pestalozza, la produttrice Caterina Vacchi, una serie che è stata premiata per il suo empowerment femminile, per la sua difesa anche dei diritti all'interno di queste tre ragazzine di diverse origini e soprattutto sono fortissime. Ne abbiamo parlato appunto con Caterina Vacchi.
Piccole spie che sono state scelte da come abbiamo chiamato Pia al posto della spia, perché si chiamano Barry Bees, e sono state scelte per delle loro caratteristiche molto forti. Bobby è un genio della tecnologia, Lola è un'acrobata e Giulietta è una mentalista trasformista, e sono praticamente si lanciano praticamente in tutte queste missioni in cui le spie adulte non possono essere coinvolte. Quindi sono ragazzine fortissime, intelligenti e assolutamente moderne, contemporanee, ma anche vere, perché hanno le loro debolezze come tutti noi, e non sono protagonisti stereotipizzati, motivo per cui siamo stati premiati al Diversity Award, cosa di cui io sono veramente molto molto orgogliosa.
Ti chiedo due cose: una, se ce ne sono altre in produzione, in arrivo, e se c'è l'idea di farne un film proprio.
Allora, stiamo pensando ad un sequel, quindi a una seconda stagione. Abbiamo prodotto 52 episodi, ci piacerebbe produrne altri 52. E per il film, magari, forse un giorno, il lungometraggio è sempre un sogno di tutti i produttori, quindi lo teniamo lì nel cassetto e poi vediamo, magari in futuro sì.
No, volevo chiederti più in generale, al di là poi di Barry Bees, voi avete vinto appunto il Diversity Award perché insomma si parla, come diceva Barbara, anche di empowerment femminile, ma secondo te quanto c'è bisogno in generale nel mercato, diciamo, dell'animazione, ma anche del mercato che in generale i media rivolgono a un target di teenager o preadolescenti? Quanto è importante, quanto c'è bisogno di riuscire a far passare determinati messaggi?
Io sono convinta che noi come produttori di entertainment o di intrattenimento, se vuoi, per l'età evolutiva, per i ragazzini, dai bambini piccoli fino a, come dicevi tu, i preadolescenti, gli adolescenti, abbiamo un'enorme responsabilità da questo punto di vista. Abbiamo un'enorme responsabilità perché quanto più siamo in grado di trasmettere in modo assolutamente naturale un certo tipo di messaggio di inclusività e di rottura degli stereotipi e dei cliché, quanto più, a mio parere, avremo in futuro una classe, cioè una nuova generazione di ragazzi migliori di noi, in qualche modo, da questo punto di vista. Devo dirti che io ho lottato tanto, lo dico molto francamente, perché è così. Ho lottato perché certi cliché, certi stereotipi anche nella creatività vengono fuori ovunque, dalle sceneggiature al modo in cui si disegnano certi atteggiamenti, certe pose. è veramente dentro tanta parte del nostro modo di pensare, questa poca evoluzione nei confronti di un mondo che cambia in modo molto veloce. Però dobbiamo veramente sforzarci di vederlo in un modo diverso e proporlo in modo diverso.
Chiaramente è rivolto a tutti, ragazzini e ragazzine, ci mancherebbe, non è solo per ragazze, come poi, perché sennò ricominciamo da capo, no, a dire cose per ragazze, certo. È chiaramente per tutti. E intanto però cosa avete capito dei fruitori e delle fruitrici di questi corsi, insomma, che tipo di risultati avete avuto?
Abbiamo scoperto che, come immaginavo, i bambini scelgono le storie e non il sesso dei protagonisti, nel senso che una delle cose che ho sempre detto a tutte le televisioni è: il genere di una serie TV si definisce grazie al genere di quello che racconti, cioè il genere delle storie, degli episodi, non il genere della protagonista che stai rappresentando. E infatti abbiamo avuto un'audience assolutamente bilanciata, maschi e femmine, perché nel momento in cui tu racconti una storia che è universalmente interessante, queste sono tre ragazze spie che si lanciano col paracadute e si arrampicano su per una montagna e fanno finta di essere quelle che non sono, vanno sotto copertura e sgominano cattivi. Allora, se stai raccontando queste storie, queste storie sono sempre e per tutti e piacciono a tutti, maschi e femmine. Non c'è un genere narrativo che un genere invece di bambini o bambine sceglie di escludere. Siamo noi che facciamo questa esclusione a monte come adulti, ma i bambini no. È così. Il pubblico è un pubblico a 50-50.
Ed era Caterina Vacchi, produttrice appunto di Barry Bees su Rai Play, li potete vedere, ha vinto il premio Diversity come miglior serie animata. Nella seconda parte parleremo di un film che sta andando molto bene su Netflix, è L'Isola delle Rose, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia, con un'intervista a Sidney Sibilia, e vi presenteremo la giornata del 15 dicembre e la ripresa di Pino, Vita accidentale di un anarchico, con Claudia Cipriani e ai nostri microfoni anche Claudia Pinelli. Vi traghetto verso la pubblicità con un brano musicale che fa parte della colonna sonora del film di cui parleremo dopo con Sidney Sibilia, L'Isola delle Rose.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Una buona giornata da Barbara Sorrentini. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso, questa è Chassis, la seconda parte. La prima parte la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barb Sorrentini. E ora andiamo avanti, come anticipato anche nella prima parte, con due film. Il primo comincia così.
E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa?
Deve salvare la mia isola.
Lei ha comprato un'isola?
No, l'ho fatta.
Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo.
Ma il mondo non è tutto tuo. Ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina.
Allora forse dovrei...
Fare cosa?
Costruire un mondo tutto mio.
E c'è questo ragazzo con dei suoi amici. Ha costruito un'isola. E se dichiara l'indipendente?
Non ho capito, devi ripetere.
L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia con Elio Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Tom Vlascina, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet, insomma un cast pazzesco per un film davvero molto divertente che potete vedere su Netflix e di cui abbiamo parlato con il regista. Il titolo è L'Isola delle Rose, Sidney Sibilia tornato a Radio Popolare, questa volta al telefono e non in studio, però è sempre un piacere sentirti. Beh, una storia veramente molto interessante, fine anni 60, ambientazione fino agli anni 60, ed è nata proprio da un incontro con il protagonista, che poi è interpretato da Elio Germano.
Sì, questa storia l'ho incontrata proprio per caso, l'ho vista proprio su Wikipedia, perché ci sono quelle storie strane che uno cerca quando è in cerca di storie, sono autori, a volte passo del tempo col bastoncino del rabdomante a cercare se c'è roba da raccontare, che poi io non mi ero mai cimentato con una storia vera, invece ho scoperto che mi piace un sacco. Incontro questa storia che all'inizio era solo una foto di questa piattaforma in mezzo al mare, e da là comincio a indagare e scopro che è una storia pazzesca, incredibile, di quelle che dice: ma ti pare che non fanno un film su questa cosa? Poi scopri che sì, effettivamente non ce l'hanno mai fatto, e che tu fai i film, e a questo punto ce lo faccio io. Però prima di convincermi, perché poi dall'incontro con la storia a decidere di dedicargli vari anni della tua vita, insomma, è una decisione importante, quindi bisogna prendere bene, capire bene quanto te la senti di raccontarla questa storia, e che aspetto di una storia poi ti senti di raccontare, perché la vita reale è piena di contenuti, di storie, è lunghissima. Tu, a me Netflix mi ha detto sai 2 ore, quindi dovevo tutto riassumere in quelle 2 ore, e vado a incontrare Giorgio Rosa nella sua casa di Bologna e incontro quest'uomo che ho cercato poi di raccontare a mio modo, almeno la mia versione, e insomma è andata così più o meno. Poi mi ha parlato con Elio Germano, ho provato a raccontarglielo e a raccontargli Giorgio per interpretarlo, e lui penso ci sia riuscito appieno, nonostante non l'abbia conosciuto. E a volte vedevo, quando giravamo, pensavo, secondo me Giorgio Rosa era proprio così.
E si è ritrovato?
No, e lui poi intanto è morto, purtroppo, perché io l'ho incontrato che aveva già 92-93 anni. Il figlio però mi dice di sì, abbastanza.
E l'ambientazione, allora, tu appunto hai parlato di questa piattaforma che si vede poi nella locandina del film, ed è vero, è molto suggestiva. Quando le piattaforme avevano un altro significato, questa è l'Isola delle Rose, che esattamente cos'era diventato quel posto lì, nato appunto un po' per caso.
Ma in realtà è che era un aspetto che mi interessava, no? E che all'inizio mi spaventava, com'è, perché di fatto non hanno avuto il tempo di farci nulla. Cioè, non è una storia di trasgressione, un posto dove puoi fare quello che vuoi, che anche questo è bello. Cioè, tu crei un mondo libero, ma poi che ci faccio con questo mondo libero? Non saprei. Proviamo a metterci un baretto. E c'era un baretto piccolino, che è più o meno quello che vedete, anche non tanto fornito, perché poi c'era tutto un aspetto logistico per portare le cose lì. E quindi era un posto abbastanza, non so come dire, non particolarmente, secondo me, divertente. Era anche un'epoca in cui ci si divertiva con meno. Però questo comunque ha fatto un po' incazzare tutti, perché, ed era la parte che mi interessava di più, non è quello che fai che spaventa, ma quello che potresti fare e che può fare lui lì. E nel film faccio vedere questo aspetto. In realtà poi la storia vera era molto più surreale di quella che ho raccontato io, che mi sono tenuto, perché poi cerco di mantenermi. Cioè, loro hanno cominciato a dire che c'erano dei missili russi sotto l'isola, dei sottomarini nucleari, cioè senza senso, chiaramente, perché se vedi anche la dimensione del sottomarino nucleare e quella dell'isola, non matchavano proprio le due cose. Hanno cominciato a dire di tutto. Il Vaticano diceva che era un luogo di perdizione, ma in realtà il 90% delle persone andava la mattina e tornava alla sera, cioè non neanche ci dormivano, c'erano 2 stanzette.
Dove lo avete girato? Poi c'è tutta la questione ovviamente dell'extraterritorialità italiana per poter dare spazio alla possibilità di questo luogo, no? E poi c'è stato il momento anche dei passaporti, delle cittadinanze.
Sì.
E voi l'avete girata proprio nei luoghi dove siete stati?
Noi siamo stati in vari posti. L'isola è stata girata a Malta, dove hanno degli studi con questa Infinity Pool, che è una piscina gigantesca navigabile, e lì abbiamo girato tutta la parte dell'isola, che abbiamo poi ricostruito a grandezza naturale. E poi abbiamo girato a Roma, ovviamente, tutta la parte politica. Abbiamo girato ovviamente a Rimini, a Bologna, in Val d'Aosta per la parte di Strasburgo.
E invece il cast, Elio Germano, Matilda De Angelis, meravigliosi tutte e due, ma anche tutti gli altri, anche Leonardo Lidi, e poi ci su questa cosa dei due politici, appunto, Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti, che fanno dei personaggi che probabilmente non hanno mai fatto in vita loro.
Guarda, Elio è stato il primo, ancora non avevo cominciato neanche a scrivere la sceneggiatura, e lo chiamo e cerco di coinvolgerlo, di raccontargli la storia, e lui, devo dire, dice vabbè dai, facciamo questo film, se mai lo scriverai, perché dice, sto pensando di raccontare questa cosa. E poi gli altri, insomma, sono Matilda è stata bravissima, perché mi serviva lei, che era il motore di tutto, no? Cioè è lei su cui poi tutta la vicenda ruota, e Leonardo Lini straordinario, e c'è Tom Lascia,
sì,
che
certo,
è un attore tedesco straordinario, che recitava in italiano a quella velocità, che è una roba da dargli la medaglia al valore cinematografico. Non so se esiste, però la dovremmo fare, perché è difficilissimo recitare in una lingua che non è la tua, con i tempi poi della commedia, che di fatto sono quel tipo di rapidità, quel tipo di tempi comici che non tutti gli attori italiani hanno, e lui è stato straordinario.
Vero. E poi c'è anche François Cluzet tra gli stranieri, diciamo.
Sì, c'è François Cluzet, sembrava un ragazzino sul set, che era, almeno però lui recitava nella sua lingua, quindi diciamo era avvantaggiato. E poi ovviamente tutta la parte politica con Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti, che dovevano essere, diciamo, due politici della Prima Repubblica, due padri costituenti. Insomma, era poi la sfida più ardua, rendere divertente un certo tipo, però era la storia che era divertente. Cioè immaginavo dei politici alle prese con questa piccola spina, sai, quel sassolino nella scarpa, in un mare di problemi come potevano avere i politici nel 68. C'è un ulteriore problema, perché mentre il 68 è condiviso con altri posti d'Europa, l'isola delle cose ce l'avevamo solo noi e quindi è anche un problema relativo, ma poi diventa una questione personale. Insomma, è stato, la parte politica è stata la più divertente da girare, anche perché poi non c'erano i problemi che avevamo cinematografici, tra virgolette, quindi ogni giorno era sull'isola un'esplosione, una cosa impossibile da fare, c'erano tutta una serie di cose che rendevano tutto complesso, mentre invece la parte politica è stata divertimento di pancia proprio.
L'Isola delle Rose, Sidney Sibilia, prima di salutarci, hai smesso con Smetto Quando Voglio, o la dipendenza non finisce?
No, ho smesso, dai, ne sto uscendo, però no, sono tipo i 1000 giorni, c'ho la spilletta quella dei 1000 giorni, vediamo se resisto.
Grazie, a presto.
Grazie, ciao.
Ciao.
Io credo a quello che vedo, e vedo scuro intorno a me, il bianco è bianco, il nero è nero, nessuno mi imbroglia più. Io credo a quello che vedo, e vedo il pianto negli occhi miei, nemmeno una voce, nemmeno una luce, il sole non vive più. Sole spento, sulle labbra di chi mi amava, illusione di un momento, sole spento, solo per me.
Per me è finita, è finita la mia terra.
Caterina Caselli, Sole spento, dalla colonna sonora dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Ne abbiamo parlato con Sidney Sibiglia, questa è Chassis, ancora un po' di musica e poi andiamo a parlare di Pino, vita accidentale di un anarchico, che verrà proiettato il 15 di dicembre in Piazza Fontana. Ennio Morricone dalla colonna sonora di Macchie Solari di Armando Crispino e da lì passiamo a parlare di un film di cui vi faccio ascoltare prima di tutto i suoni.
Io e mia sorella abbiamo fatto le scale di corsa giocando a chi arrivava prima, come al solito. La porta di casa era spalancata. Dentro il nostro piccolo appartamento c'erano degli uomini, li vedo di spalle. Mentre mi avvicino penso, se sono in casa sono amici. La mamma mi ferma prendendomi per un braccio. Non sono amici, sono poliziotti, in borghese. Stavano perquisendo la casa. Frugavano ovunque, aprivano i cassetti, buttavano tutto per terra. Libri, volantini, documenti, le tesi di laurea che mia mamma batteva a macchina. Io e mia sorella ci siamo fermate sulla soglia a guardare, immobili. A un certo punto hanno aperto l'armadio e su una mensola in alto hanno trovato i regali per noi, che i nostri genitori avevano nascosto. Finirono a terra, scartati, buttati insieme alle altre cose sul pavimento.
Pino, vita accidentale di un anarchico, un film che abbiamo amato tantissimo, che abbiamo iniziato a vedere un anno fa, in occasione del 50° anniversario della morte di Pino Pinelli. È un film che per fortuna, comunque, nonostante il lockdown, ha girato, è stato visto sulle piattaforme ed è ancora visibile, ma martedì 15 dicembre lo potremo vedere in Piazza Fontana. Con noi due artefici, Claudia Cipriani, regista del film, e Claudia Pinelli, che insieme alla sorella Silvia lo ha scritto e ispirato. Buongiorno e bentornata a Radio Popolare.
Buongiorno.
Dopo questa lunga presentazione partirei da com'è un anno dopo questo film. Claudia Cipriani.
Sì, allora noi siamo molto, molto felici perché all'inizio ci eravamo prefissi, diciamo, due pubblici ideali, che erano quelli che già conoscevano la storia di Giuseppe Pinelli, e invece un pubblico di giovani, giovanissimi, che non la conoscesse, a cui questa storia potesse arrivare. E devo dire che dopo un anno abbiamo fatto un po' il bilancio è molto positivo, perché il film, come dicevi tu, è stato visto in molti luoghi, anche proprio in presenza, quindi cinema, una programmazione, diciamo, tradizionale cinematografica, poi quella in associazioni culturali, ma anche quella nelle scuole e nelle università. E anche se c'è stato il lockdown e questa programmazione si è dovuta interrompere, comunque continuata non solo, appunto, come dicevi tu, nelle piattaforme, ma anche nelle scuole, perché ci sono state delle visioni streaming e degli incontri a cui hanno partecipato appunto anche Claudia Pinelli, Silvia Pinelli, sulle piattaforme con gli studenti. Questo per me è stato molto molto importante, però devo dire che questo film, il valore di questo film è proprio incontrare il pubblico, perché ci siamo resi conto che ogni volta comunque genera molto molto dibattito, sia tra chi già conosce la storia ma anche tra i giovanissimi. Quindi questa occasione di poterlo proiettare per il 51esimo in Piazza Fontana per noi è importantissimo davvero, non solo per il valore che ha questa data, ma anche per poter di nuovo incontrare il pubblico, e riteniamo che sia bellissimo anche in questo periodo come messaggio appunto poter vedere questo film con un pubblico.
Claudia Pinelli, ricordavamo, insomma non ci dimenticheremo mai quella giornata appunto di un anno fa, era il 14 dicembre, quella cantata per le strade di Milano, una Milano vuota e piena di sole, ma non vuota per il lockdown, vuota proprio per questa manifestazione. Sembra tutto cambiato un anno dopo, siamo nel 51esimo, questo film ripercorre anche la vostra storia, tua e di tua sorella. Anche per te che effetto fa, e se poi vuoi anche ricordarci la parte testuale che viene utilizzata, scritta da voi?
Sì, passato un anno, è passato anche più di un anno dall'incontro con Claudia Cipriani e Nicola Volpati, e con la loro proposta di fare un film documentario basato sulla nostra testimonianza, sulla testimonianza di noi figlie, Claudia e Silvia, e che diventa un racconto corale della nostra famiglia, perché Licia non è assolutamente in secondo piano e a lei dobbiamo tutto se siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Sì, un anno fa c'è stata la prima proiezione del film, quasi incredula io che fossero riusciti a realizzarlo in così breve tempo e con un risultato così così bello, così empatico, così rispettoso della testimonianza. E un anno fa c'è stata anche questa catena umana musicale che in effetti ha coinvolto la città di Milano. Chiaramente il 50esimo è stato un anniversario particolare, ci sono state tante iniziative e la sensazione che anche la città si riappropriasse di quel pezzo di memoria, malgrado il tempo trascorso. E quando abbiamo proposto la catena umana musicale, voleva essere proprio questo, non qualcosa di ricorrenza, ma l'utilizzare una forma artistica per far veicolare un messaggio di memoria che si proietti nel presente, che è un po' il discorso anche del film. Non è qualcosa di statico, non è qualcosa fermo nel tempo. Forse anche l'utilizzo del mezzo, il disegno animato, la cartonizzazione dei personaggi, la fa una storia senza tempo, e questo forse è anche quello che lo può far arrivare a un pubblico più giovane. Comunque l'arte veicola dei messaggi importantissimi. Noi l'abbiamo visto nella nostra storia in questi anni, dove non è arrivata la giustizia dei tribunali, sono arrivate le poesie, sono arrivate le canzoni, sono arrivate le installazioni di grandi artisti come Enrico Bai, è arrivato il teatro con Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Ecco, l'arte che può essere, che può far ritrovare la parola e non far perdere la memoria.
Ed è quello che fa questo film, in questa raccolta che è un po' disegnata, un po' fotografica, un po' appunto molto di parole e di audio, e la sfida è quella di proiettarla in Piazza Fontana appunto il 15 di dicembre a partire dalle 18. Cosa vi aspettate da questa proiezione anche da un punto di vista diciamo tecnico e di distanziamento? Come ve la immaginate, come sarà?
Siamo molto emozionati, abbiamo predisposto tutto e insomma ci sarà questo grande schermo e ci saranno anche delle sedie che quindi permetteranno il distanziamento. Poi io consiglio a tutti di portarsi un thermos con un po' di tè, ma comunque chi insomma è abituato anche ai presidi e in quest'epoca insomma non ci faremo spaventare dal freddo, e anzi saremo insomma, emotivamente insomma molto ci sarà un clima caloroso, quindi che ci sarà d'aiuto, e poi dopo ci scalderemo ancora di più dopo la proiezione, che sarà alle 18, perché ci sarà una cantata collettiva con gli autori delle musiche del film, quindi Massimo Latronico, Susanna Colorni, ma anche ci sarà la banda degli Ottoni e tutti quelli che vogliono venire a cantare o anche a suonare o semplicemente comunque con la voce con noi dopo la proiezione del film. Io sono felicissima perché fa per me fare le proiezioni, appunto come dicevo prima, con il pubblico, in particolare per questo film è molto importante.
È una bellissima iniziativa. Io però ricordo anche a chi insomma non può uscire, non potesse venire o volesse vederlo e rivederlo, che su Vimeo On Demand, cercando Pino, costa 6 euro il biglietto per vedere il film in streaming, però è giusto dire che il ricavato andrà anche per sostenere le spese di doppiaggio in varie lingue, tra cui l'esperanto, che anche Pinelli, Giuseppe Pinelli, conosceva e voleva far conoscere, giusto Claudia Pinelli?
Sì, assolutamente, c'è la possibilità di sostenere le spese che dovranno affrontare per i doppiaggi nelle varie lingue. So che è già stato doppiato in francese, chiaramente non può essere sottotitolato perché c'è troppo dialogo e quindi deve essere doppiato, e hanno avuto gli autori questa bellissima idea di doppiarlo anche in esperanto, che era la lingua del cuore di Pino, parlava e lo scriveva molto bene e avrebbe voluto insegnarlo. Ecco, questo riallacciare i fili, ecco, non perdiamo niente ma continuiamo ad acquisire.
Se posso, voglio aggiungere solo una cosa sulla pagina Facebook di Pino, che ha lo stesso titolo del film, Pino Vita Accidentale in un Anarchico, sul sito girofilm.it potete trovare sia il link dello streaming per vederlo, ma anche per regalarlo. C'è questa opzione, cioè nel senso si può regalare una visione, magari qualcuno l'ha già visto e vuole regalare una visione, c'è anche questa possibilità.
Grazie, se non avete nulla da aggiungere io rimando a martedì 15 dicembre alle 18 in Piazza Fontana per questa proiezione particolare e questa specie di festa distanziata che seguirà dopo in memoria di Pino Pinelli. Grazie Claudia Cipriani e Claudia Pinelli, ci vediamo martedì, ciao.
Grazie.
Ciao, grazie, buona giornata. Oh,
E con la voce di Demetrio Stratus, pugni chiusi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Tra l'altro, ascoltando il testo di questa canzone e prima Sole spento di Caterina Caselli, ho trovato una linea comune abbastanza inquietante nei testi, due canzoni bellissime. Chassis appunto si chiude qui, per tornare poi domenica prossima. Ci trovate sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barba Sorrentini e naturalmente i podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto e buona domenica. Ciao.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.